Iniziamo questa tredicesima domanda di Gesù, ma prima di iniziare la lettura del brano, cioè questa tredicesima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco, leggiamo il terzo giorno della novena allo Spirito Santo. E mentre Roberto viene per leggerla, vi racconto un sogno che ho fatto oggi pomeriggio. Forse sarà stata la torta buonissima che ci ha fatto il nostro Paolo Cedro, quindi c'erano stati tutti i discorsi un po' sempre un po' negativi per le cose che non vanno, poi ci siamo un po' consolati con questa torta. E poi nel pomeriggio, sapete che faccio sempre il sodellino pomeridiano, e sogno, ho un sogno di consolazione, perché sogno che sono ad una messa di Padre Giuseppe. C'era Padre Giuseppe che celebrava e io ero seduto nel banco. E Padre Giuseppe diceva: va tutto bene in questo mondo perfetto per coloro che credono in Dio. E Padre Giuseppe mi guardava e mi ha detto: ma tu credi nel Signore Gesù? E io ho detto: sì, io ci credo. Allora va tutto bene e tutto torna bene per coloro che amano Dio. E Romani 8. E Padre Giuseppe dall'altare mi guardava e mi diceva: ma tu ami Dio? Dicevo: sì, io amo. E mi entrò una gioia nel cuore. Mi ero messa a letto un po', perché avevamo sovesto, ci ha raccontato quello, per carità. Quindi sempre questi problemini che un po' ti amareggiano. Però poi, quindi mi sono messa a letto un po' amareggiato. Ho fatto questo sogno bellissimo di questa predica di Padre Giuseppe e mi sono svegliato ma così sereno, così contento. Che dici, Paolo? Cosa?
Bilocazione,
sì, la bilocazione di ieri sera di Marco che girava da una stanza all'altra. E quindi ho ringraziato il Signore per le prediche di Padre Giuseppe. Mi sono svegliato contento, ho detto: ma sì, va tutto bene in questo mondo perfetto, tutto torna bene. E adesso c'è la preghiera del cuore. Quando sembra che ogni preghiera del cuore vi lancio questo messaggio subliminale, mettiamoci nel cuore: va tutto bene in questo mondo perfetto. Bene, leggiamo questa.
Terzo giorno della novena allo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, con la tua luce. Illumina la profondità della mia anima e del mio spirito. Dirada e disperdi dalla mia mente ogni errore ed ogni dubbio. Guidami in tutta la verità, perché nulla sia più nascosto e possa più ingannarmi. Ed io sia testimone del Vangelo, vero discepolo di Gesù. Amen.
La tredicesima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco la troviamo incastonata dove c'è l'episodio anche dell'emorroissa. Leggo dal Vangelo di Marco. Quando Gesù passò di nuovo dall'altra parte, una grande folla si congregò dove stava lui e restò vicino al mare. Giunse un capo di sinagoga di nome Gairo e al vederlo cadde ai suoi piedi, pregandolo con insistenza: la mia figlioletta è agli estremi, vieni ad imporle le mani perché si salvi e viva. E andò con lui. Ancora stava parlando quando arrivarono da casa del capo di sinagoga per dirgli: tua figlia è morta, perché importunare ancora il maestro? Ma Gesù, senza far caso al messaggio che trasmettevano, disse al capo di sinagoga: non temere, abbi fede e basta. Non lasciò che alcuno lo accompagnasse oltre a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. Arrivarono alla casa del capo di sinagoga e contemplò il trambusto di quelli che piangevano, gridando senza posa. Poi entrò e disse loro: «Che trambusto e che pianti sono questi? La fanciulla non è morta, sta dormendo». Essi ridevano di lui. Ma lui, dopo aver buttato fuori tutti, prese con sé il padre della fanciulla, la madre e quelli che erano andati con lui, e si recò dove si trovava la fanciulla. Prese la fanciulla per mano e le disse: «Talita cum», che significa: «Ragazza, dico a te, alzati». Immediatamente si alzò la ragazza e prese a camminare. Aveva 12 anni. Rimasero sbigottiti. Li ammonì con insistenza che nessuno lo sapesse e raccomandò di darle da mangiare. Il passo lo conosciamo molto bene e capita più volte, ogni anno capita nelle omelie, quindi bene o male lo ricordiamo, ma possiamo rinnovarlo, perché la parola di Dio è sempre nuova. Quindi l'abbiamo ascoltato forse l'anno scorso, ma dall'anno scorso a quest'anno noi siamo cambiati, quindi la parola di Dio ha una risonanza diversa, proprio perché non dipende dalla parola, ma dipende da noi quanto spazio abbiamo fatto dentro e magari abbiamo capito altre cose. Allora, Gesù passa dall'altra parte e non si dice in che località entra. Quindi la prima indicazione, non essendoci la città, si deduce che questo avvenimento, quello che sta per succedere, si riferisce a tutta la zona della Galilea, ma a tutto. Infatti c'è anche un presente storico: arriva, dice, e questo per, ancora una volta, per rendere attuale l'evento. Quindi non sta raccontando un fatto avvenuto nel passato, ma è un evento che può ripetersi sino alla fine dei tempi. Quindi possiamo identificarci anche noi nei vari personaggi, e soprattutto il messaggio del Vangelo è per noi. La prima cosa, arriva questa, dove arriva Gesù? Abbiamo detto, arriva tanta gente, tutta questa gente che arriva, e l'Evangelista usa il termine congregarsi. Questa gente arriva e si congrega, il termine è tecnico, il termine congregarsi fa riferimento alla sinagoga, quindi sono persone ancora attaccate alla sinagoga, attaccate all'istituzione giudaica, che prendono il messaggio di Gesù, vogliono ascoltare Gesù, vogliono beneficiare del messaggio e dell'azione terapeutica di Gesù, ma rimangono attaccati alla sinagoga. E qui c'è la prima domanda. E la gente pensa che Gesù aggiunga qualcosa e riforma il già esistente. E anche noi crediamo che Gesù sistema la nostra vita, però ecco, non vogliamo cambiamenti nuovi. Si diceva stamattina o ieri che Gesù fa nuove tutte le cose, ma fa anche cose nuove. Quando arriva Gesù fa nuove tutte le cose, quindi le varie realtà che noi viviamo le cambia, le rende nuove, ma crea anche qualcosa di nuovo. Quindi stare attaccati a quello che eravamo prima, non facciamo altro che mettere le fondamenta del fallimento, perché continuiamo a stare attaccati dal passato, mentre con Gesù quello che fa la differenza non è il passato ma il futuro. E nella religione il presente viene determinato dal passato, con la fede di Gesù il presente è determinato dal futuro. capirlo, perché quello che noi stiamo vivendo non dipende da quello che siamo stati, ma dipende da quello che saremo. Ecco che allora questo è il futuro, che il presente in vista del futuro che ci dà Gesù. Quindi restare attaccati al passato, restare attaccati alle varie cose del passato non risolve. Comunque questi si congregano e mentre c'è Gesù che sta parlando, ecco che c'è, diciamo, una scena di sbigottimento, perché vedono arrivare addirittura il capo della sinagoga. Viene proprio espresso, viene proprio detto, giunse un capo della sinagoga di nome Gairo. Quindi è come vedere arrivare un nemico. La sinagoga giorni prima aveva decretato la morte di Gesù. Giorni prima la sinagoga aveva detto, l'abbiamo visto negli incontri precedenti, che l'opera di Gesù era un'opera di Belzebul. Gesù era un indemoniato, anzi era il capo dei demoni, e quindi operava guarigioni, miracoli e segni per opera del diavolo. Quindi queste erano le cose della sinagoga. Quindi vedendo arrivare questo nemico dichiarato, proprio il capo della sinagoga, immagino che saranno spaventati. Questa è la cosa che farà, arresterà Gesù, entrerà in polemica, ci rovina la giornata. Invece, ecco qui, questo capo della sinagoga, Gairo, aveva una figlia unica e si avvicina a Gesù e lo va a cercare. Gesù e non è nella città, non è nei pressi della sinagoga. Gesù è in un luogo deserto, in un luogo appartato. Quindi quest'uomo non è che capita, sta passando e vede che c'è Gesù, o visto che la chiesa è nel passaggio per andare dal fruttivendolo, entriamo in chiesa. No, deve andare a cercarlo, e arrivato da Gesù, cosa fa? Si getta ai suoi piedi e quindi riconosce la superiorità di Gesù. E poi comincia a pregarlo, non chiede, prega con insistenza. Ecco il grande interesse del capo della sinagoga, perché adesso capiamo da quello che ci dice l'Evangelista che ha un'unica figlia, questa figlia è malata e lui ha cercato tutti i modi e tutti i mezzi per guarirla, ma non è riuscito. È un po' come vedremo, abbiamo visto già, della donna emorroista che ha speso tutti i suoi soldi con i medici, anzi peggiorando, quindi come ultima chance va da Gesù la donna emorroista, abbiamo visto che è guarita, e anche qui la stessa cosa, come ultima chance, vedendo che sua figlia non guariva, va da Gesù e fa fretta a Gesù: mia figlia è agli estremi, cioè praticamente l'ultima spiaggia. Questo padre, proviamo anche con Dio, non si sa mai, canta Ornella, proviamo anche con Gesù. E anche se giorni prima avevano decretato la morte di Gesù, ma già lo abbiamo sperimentato anche noi, quando c'è così del bisogno, tutte le strade si tentano. Quindi anche lui, diciamo, scende dal ruolo, scende dal piedistallo, scende dai suoi condizionamenti, da tutto quello che è il suo ruolo, e va da Gesù. E seconda, qui la seconda domanda: la mia figlioletta è agli estremi e ha provato tutte le vie umane e spirituali che conosce e ricorre a Gesù, in ultima analisi, mettendo in pericolo la salute della figlia. Faccio lo stesso anche io? Allora, noi ricorriamo a Gesù quando abbiamo provato tutte le vie umane? Oppure, anche provando le vie umane, mettiamo al primo posto Gesù? Certo, Gairo è tutta una situazione diversa, ma la domanda è legittima, perché tante volte noi proviamo tutte le vie e dobbiamo provarle, ma qual è la differenza? Perché per prima dobbiamo fare noi tutto quello che è possibile, poi l'impossibile lo farà Gesù. Ma anche in questo possibile, quando andiamo da un medico, chiediamo a Gesù di indicarci il medico giusto, di indicarci la cura giusta, di indicarci indicarci la via giusta. Ecco, fare tutto con Gesù, secondo me questa è la domanda e poi la risposta. Nella richiesta di Gairo c'è cioè perché si salvi e viva. Si salvi necessita la guarigione, viva significa riprendere la vita, in questo caso riprendere la vita su dinamiche diverse. Quante volte sentiamo dire persone dice no, guarire, no, ma stare un po' meglio, sì, queste le persone che vogliono restare, per carità, adesso senza giudicare nessuno, ma molte volte c'è la famosa fuga nella malattia, la famosa fuga in questo stato di disagio dove si vuole stare un po' meglio ma non uscire da quel disagio o da quella malattia, mentre con Gesù le cose cambiano completamente e infatti lui l'ha capito, perché guarisca e viva. Quindi Gairo si mette nelle disposizioni che ha capito che l'istituzione giudaica gli ha comunicato solo morte, quindi per sua figlia che non l'ha potuto salvare adesso si mette nelle mani di Gesù e gli dice voglio che guarisca ma nello stesso tempo che inizi una nuova vita con te, quindi da carta bianca a Gesù. E questo è quello che mi ha sempre entusiasmato di questo passo, questo è Gesù andò con lui. Gesù non porta rancore e gli poteva dire caro Gairo, hai visto? Ecco, i morti che passano, il fiume, tu vedi i cadaveri che passano, il famoso detto di Lucilla, che passano i cadaveri, la vita è una ruota, oggi a me, domani a te, dove ti sei fatto l'estate, adesso fatti l'inverno. Gesù non porta rancore, quello è un nemico dichiarato, quello vuole la sua morte e la morte è entrata in casa sua, come ho detto ad un prete malato che mi diceva parole, ho detto ma non le dire perché poi io sono immune, poi vado a finire su di te e poi devo pure perdere tempo a curarti, quindi non mi maledire, però vada a capire. Allora noi mettiamo siamo consapevoli e quindi consapevoli e non è la parola giusta dinanzi ad un nemico che ce ne ha fatte tante e che si trova nel bisogno e noi siamo capaci di aiutarlo, siamo capaci di andare oltre le ferite che abbiamo ricevuto e aiutarlo per quanto dipende da noi. E continuando stanno parlando e cosa dice Gairo? Gairo dice anche vieni a imporle le mani, questo è importante perché se in posizione delle mani è bene sottolinearlo, e in posizione delle mani nella cultura giudaica ma anche oggi imporranno le mani ai malati ed essi staranno meglio, e quindi l'imposizione delle mani che per ora in tempo di coronavirus non si può, ma teniamolo sempre presente perché la stessa imporre le mani significa trasmettere vita. E stanno ancora parlando, quindi è arrivato adesso Gairo che ha fatto questa preghiera, che arriva una delegazione dalla casa del capo della sinagoga con un messaggio di morte. Un messaggio di morte e sembra una cortesia, non stare ancora a disturbare il maestro perché tua figlia è morta. Boh, ormai è morto, lasciamo perdere, lascia stare il maestro e non parlare più. E in fondo questa delegazione di persone che sanno che il suo capo è andato da Gesù, in un certo qual senso sono d'accordo, però ecco, non conoscono la potenza di Gesù, non conoscono che Gesù può fare l'impossibile. Loro si fermano, beh, viene morto, c'è più niente da fare, poi chiudiamola qui. E qui c'è una ulteriore domanda. E non importunare il maestro, tua figlia è morta. E Gesù cosa dice a Gairo? Una frase che tante volte Gesù ha detto anche a noi: non temere, continua ad avere fede. Allora, le situazioni che noi viviamo, situazioni di malattia, situazioni di persecuzione, di disagio, chiamale come vuoi, e arriva a un certo punto siamo tentati di mollare. No, non ce la faccio più, sia con la malattia, sia con a volte delle difficoltà che possiamo avere, molliamo, ma sì, come va. E qui Gesù dice: non mollare, non temere, continua ad avere fede. È l'invito a credere anche quando, e questa è la fede di Abramo, e questo gli fu accreditato come giustizia. La giustizia nella Bibbia tante volte noi purtroppo l'abbiamo trasportato dal punto di vista morale: faccio il bravo, faccio il buono e allora sono giusto. Nel Abramo, nostro padre, nella fede sperò contro ogni speranza e questo gli fu accreditato come giustizia. La stessa cosa vale per noi. Anche quando le situazioni sono irreversibilmente compromesse dal punto di vista umano, continuare a chiedere, continuare a pregare. Tante volte anche a me è capitato in persone, sono da trovare in rianimazione, persone ormai clinicamente morte, diciamo, bisognava soltanto staccare il respiratore e pregare per la vita. E mi sono accorto che parenti, il marito, qualcuno che era lì mi guardava come per dire: poveretto, cioè dagli l'estremunzione e non se ne parla più. Ricordo sempre al ritiro di Roma dell'anno scorso quella signora che mi ha detto di pregare per quell'anziano che era suo suocero, e per dire, e questo mi restò impresso: aiutiamolo ad una buona morte, invece non ci abbiamo pregato e questo è ancora vivo, è sempre il suocero, ma comunque è ancora vivo. E tante volte la prima guarigione di mia madre ormai era clinicamente morta, eppure poi si è risvegliata. Quindi dovremmo avere anche noi queste parole, tenerle sempre: non mollare, non temere, continua ad avere fede, perché è questo che ci rende giusti. Sperò contro ogni speranza, e boh, e così si avviano un padre, in questo caso non ha mollato, e Gesù dice: andiamo. E vanno verso la casa del capo della sinagoga. Ancora lui è il capo e quindi è sempre investito da questo incarico ufficiale. Arrivano e si portano, e Gesù, c'è tutta questa gente, si porta soltanto Pietro, Giacomo e Giovanni e continua dicendo fratello di Giacomo. Pietro, Giacomo, per dire il riferimento a chi sono i due figli di Zebedeo, che sono le persone più difficili della comunità. Pietro perché è il testardo, e Giacomo e Giovanni, chiamati Boanerges, figli del tuono, per il loro autoritarismo. Gesù si porta proprio questi tre, si porta sempre questi, anche in Monte Tabor, anche nel Getsemani, si porta sempre questi. Uno, perché lasciarli in mezzo agli altri avrebbero fatto danni. Due, perché li vuole rendere testimoni di quello che lui sta facendo, perché al di là di tutte le prediche che uno può fare, di tutti i consigli per gli acquisti che noi diamo alle persone più insopportabili che ci sono all'interno della comunità sociale, ecclesiale, quello che conta poi alla fine è la testimonianza di quello che viene realizzato. E allora qui c'è un'altra domanda: e mi porto i fratelli più refrattari perché vedono le meraviglie del Signore, o almeno li invito, e teniamo presente questo fatto di Gesù. E arrivano nella casa del capo della sinagoga, arrivano in casa del seguito, e appena Gesù entra, vede che c'è tutta questa confusione. La bambina è fanciulla, quindi viene, poi qui c'è un progresso, viene chiamata bambina, fanciulla, poi ragazza. Ragazza è il termine per donna in età da marito. Quindi la guarigione consiste anche in non vederla più come il mio bambino. Penso sempre alle mamme che dicono il mio bambino, anche mia madre chiamava bambino suo figlio primogenito, Cirillo. E quindi bambino, bambina, ecco, la causa della malattia, poi ma non ci addentriamo in questa interpretazione psicologica, è il padre. Questa è già una donna e continua ancora a considerarla una bambina. Ricordiamoci che nel libro di Tobia le cause dell'infelicità di Sara, la causa è il papà Raghele. Cari papà, la regina del mio cuore, Adicirilla, sono donne, sono adulte, sono uomini, sono adulti, trattateli da adulti. E un altro caso è la figlia del figlio della vedova di Nain e il giovanotto che sceglie di morire anche qui. Però vi dicevo, non addentriamoci, anche questa è una bella interpretazione più volte, ma manteniamoci sul biblico. E entra e trova flautisti e gente in agitazione. Ormai la bambina è morta, quindi cominciano i 7 giorni del lutto prescritti. Come ci sono 7 giorni per il matrimonio, 7 giorni per il lutto, dove per il matrimonio si invitano gli amici dello sposo per fare gli animatori, ma anche a un funerale c'erano gli animatori. E gli animatori al contrario, praticamente i flautisti erano persone a pagamento che intonavano lamenti, Santa Madre del Voi Fate, e intonavano i lamenti per 7 giorni, venivano pagati quindi per queste nenie, per questi lamenti, per questi canti funebri. Poi la gente in agitazione, ancora peggio, erano pure gente a pagamento dalla lacrima facile. E quindi piangevano, e come tu quando vedi la terapia della risata, quando vedi qualcuno che ride e sei mosso al riso, quando vedi persone che piangono, sei mosso anche al pianto, ti commuovi anche. E quindi queste persone erano pagate per piangere 7 giorni. Chi ha la lacrima facile potrebbe essere un mestiere, e le lacrime venivano raccolte, quindi per chissà che belle fosse lacrimali che dovevano avere, venivano raccolte in ampolline, e queste ampolline poi venivano messe nella tomba. Jairo, avendo un buon stipendio nella sinagoga, quindi si poteva permettere, e questi già era iniziata, diciamo, la festa del lutto, questa gente che piange. Allora, ma queste persone, arriva Gesù, entra e gli rimprovera: ma che è questa confusione? Che è sti lamenti, sti pianti? La bambina non è morta, dorme. Mi pare che se lo vediamo dal punto di vista del racconto, è ovvio che Gesù sembra uno fuori di testa. Cioè, dorme, ma se la bambina è morta, è stata dichiarata morta, e lo deridevano, lo deridevano. Qui c'è la sesta domanda. Essi ridevano di lui. Mi circondo di lamentosi e piagnoni. Tutti. Già ci sta venendo in mente le persone lamentose e piagnone. E derido chi ha una fede incrollabile. Quante volte a me hanno detto, quindi io mi sento tirato in causa, quante volte con fratelli mi hanno detto: sì, la fede ci vuole, ma sino a un certo punto, e bisogna avere i piedi per terra. la testa magari tra le nuvole, ma i piedi devono essere per terra, e ti deridono, sì, lode, 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 ma poi questa lode non vediamo quello che succede. Quindi rifiuto l'invito di credere a oltranza. Gesù ha detto non te.
Continua. Vedi.
Lode. Abbiamo un problema con la batteria.
Ok. Va bene.
E quindi rifiuto l'invito di credere a oltranza, e questo è tornando a noi, quindi la fede, io ho questa fede, oppure derido chi ha una fede simile, e allora poi dal punto di vista credo a oltranza. E Gesù cosa fa? Tutta questa gente che non ci crede li butta fuori, vengono buttati fuori. Riesco anch'io a buttare fuori dalla mia vita, o almeno dal mio cuore, tutti quelli che incantano la morte? Attenzione, se noi vogliamo operare per la vita, se noi vogliamo operare per... dobbiamo fare una scelta. Gesù poteva, ma Gesù è il Signore, poteva farlo lo stesso. Quindi se Gesù ha avuto bisogno di buttare fuori queste persone che si lamentavano, che cantavano la morte, quindi penso che anche noi, a volte per carità fraterna, questa finta carità fraterna, diciamo vabbè, ma bisogna essere buoni, bisogna essere pazienti, bisogna avere... No, 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 bisogna essere decisi. Allora, qui c'è la settima domanda. Riesco anche io a buttare fuori dalla mia vita, o almeno dal mio cuore, tutti quelli che cantano la morte? Perché tante volte noi ci dobbiamo vivere, ci sono confratelli, preti che cantano la morte, ci sono colleghi in ufficio che cantano la morte, ci sono parenti che cantano la morte, e quindi non puoi cambiare ufficio, non puoi cambiare comunità, non puoi cambiare parenti, serpenti, ma quelli sono. Allora riesco a non farli entrare nel mio cuore. Guardate che, come è capitato anche a me oggi, ascoltare cose negative, tu dici vabbè, ma io tanto non... però poi senti quell'amarezza, ecco, il Signore poi è venuto in soccorso con il sogno, però senti un po' quell'amarezza, è come dici vabbè, tanto io non mi faccio prendere, però entri in una camera a gas, vabbè, tanto io... no, la camera a gas tu respiri quel gas, quindi bisogna fare proprio una difesa contro le persone che cantano la morte, contro i piagnoni, che loro si sentono poi più rilassate, perché hanno buttato tutta questa sudiciume su di te, loro si sentono rilassate, ma tu mica tanto, sono sfogato. Per carità, dobbiamo fare anche lasciare che gli altri si sfoghino. Mi ricordo quando a un leggio confessavo sino a 5, 6, 7 ore, ero distrutto, non tanto dall'aver ascoltato, ma dall'aver partecipato a tutte queste cose negative. Una volta confessato in carcere, non ho avuto nemmeno la forza di ripartire in macchina, mi sono disteso, che poi uscì il secondino, mi disse, ma lei sta male? Ho detto, sì, un po' sì, proprio perché ero stato a confessarsi carcerati e me l'ho sentito proprio. Quindi per dire, dobbiamo trovare un modo per mettere dei paletti per vivere meglio e buttarli fuori. E Gesù prese la fanciulla per mano e, cosa vietata, e dice chiaramente, allora il passo, dice chiaramente il passo di Numeri 19, e chiunque avrà toccato un cadavere, cioè il corpo di una persona morta, e avrà contaminato la dimora del Signore, sarà escluso da Israele. Ricordate, il samaritano, il prete, il sacrestano non toccano il moribondo, quello era moribondo, c'era, se poi muore, e loro sono stati proprio lì. Qui la bambina è ufficialmente morta, Gesù la tocca. Gesù la tocca e, diciamo, andando contro la legge. E adesso è un punto un po' dolente in questo periodo dove ce la prendiamo con chi non rispetta la legge, con chi non rispetta le norme, sicuramente qui è anche un altro discorso, però riesco ad andare contro la legge mettendo al centro il bene dell'uomo. Noi dovremmo essere capaci di mettere al centro il bene dell'uomo in ogni situazione. E quella frase che ha stupito Roberto di Clemente d'Alessandria, che noi abbiamo usato già dai tempi di Lozio: sii gentile con chi incontri perché non sai che battaglia sta combattendo. E questo anche in questo tempo di lockdown ce la prendiamo con ma che sappiamo di quello che stanno passando la gente? Anche stare in casa. Mi ricordo che per i psicolabili siamo in un altissimo tasso di suicidi, depressione, di DSO. Quindi io non sarei così drastico a giudicare le persone, ognuno, senza giudicare anche chi rispetta la legge, rispetta le norme che bisogna rispettarle, come ha detto il Papa, anche se poi il Papa non indossa la mascherina, ma comunque ha passato. E neanche quelli che erano messi con lui, ma abbastanza bello. E mettere sempre al centro il bene dell'uomo. Mi scappa, io non le vorrei dire queste cose, ma lui mi scappa, no? Non mi volevo dire. E che ci posso fare? Allora Gesù tocca questa bambina, tocca questa ragazza e la chiama. Dico a te, Talitacum, dico a te, alzati. La ragazza deve camminare da sola. Alzati. E anche qui lasciamo che gli altri siano autonomi o li teniamo sempre dipendenti da noi? Alzati. Deve camminare da sola. Questa è la nona domanda. E decima domanda. Come va il... Ha ripreso, perfetto. Decima domanda. Rimasero sbigottiti. Riesco ancora a meravigliarmi per le opere del Signore? Questo deve essere, è una domanda che ci deve essere sempre. Riesco a stupirmi delle opere del Signore? Perché noi, mi rivolgo ai vecchi, abbiamo iniziato 30 anni fa, 25 anni fa, e abbiamo visto le meraviglie, lode, 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 poi un po' ci siamo abituati. Ecco, riuscire sempre a meravigliarsi come il primo giorno. E poi qui siamo alle ultime battute, alle ultime due domande, viene detto che questa ragazza è una ragazza a 12 anni, quindi in età da marito, il problema era anche che era trattata come una bambina, quindi bisogna far camminare da soli, perché i genitori troppo presenti fanno i figli bambaccioni. Dovete camminare da soli, alzate, lasciatela che cammina da sola. E li ammonì, qui veramente sembra cosa, la casa dei pazzi. Muore la figlia del capo della sinagoga, già cominciano le cerimonie del funerale, del lutto, la gente lì che piange, che si strappa i capelli, che fanno i lamenti di morte. Il paese è piccolo, la gente mormora, lo sanno tutti che è morta. Gesù li ammonì severamente che nessuno lo sapesse. Ah, stiamo scherzando, ma c'era nel paese piccolo qui. Allora, che cosa significa? Qui c'è il famoso segreto messianico di Marco, cioè ci sono tante... In questo caso a me è venuto da pensare e faccio parlare i fatti o le mie parole? Non dirlo. E è risorto? È risorta, la bambina risorge in questo caso, è risorta. Lascia passare, parlare i fatti, non le tue parole, non le tue parole. Questo vale anche per quando andiamo ad una messa stupenda, 3 ore di messa. Stateci. 3 ore, la tuil, ma che bello, una settimana si pregava giorno e notte, la gente scappa, perché se pensa. carissimo, al primo io, se penso che dovessi stare giorno e notte a pregare in una certa maniera, mi verrebbero i diavoli in testa. In questi casi noi dovremmo dare testimonianza, e qui c'è l'esempio sempre di Mosè e Nostra Signora Maria di Nazareth. Mosè sale sul monte, sta 40 giorni e 40 notti con Yahweh, scrive le tavole della legge, torna che è tutto raggiante, cosa fa? Ammazza 3.000 persone, le ammazza perché non hanno rispettato la legge, non hanno rispettato le misure di sicurezza, li ammazza. A volte può capitare anche a noi che stiamo una settimana di ritiro, siamo 70 giorni di lockdown con tutte le cose, e poi ci capita di ammazzare le persone perché non sono in regola. Cosa fa invece Maria? Maria rimane incinta del Signore e non parla, parla la sua testimonianza. Lei va da Elisabetta e si mette a servizio. Elisabetta, senza che lei dica che ha visto l'arcangelo Gabriele, che è rimasta incinta del Signore, e gli altri che devono dire: a cosa devo che la madre del Signore venga a me? Che gli ha mandato un WhatsApp, che gli ha mandato un video con l'arcangelo Gabriele, con la coroncina angelica di Paola Carè? Cosa ha fatto? Niente, si è messa a servizio, parla la sua testimonianza. Allora ammonisce veramente che nessuno lo sapesse, e vieni e vedi, e quando ti dicono qual è il segreto del tuo stare bene, della tua gioia, vieni e vedi. E lui gli dice: leggi la Bibbia, collegati alla preghiera del cuore, vieni e vedi. E la cosa, far fare l'esperienza, questa è l'undicesima domanda. Faccio parlare i fatti o le mie parole? E per ultimo Gesù le ammonì con insistenza di non dirlo a nessuno, e poi raccomandò di darle da mangiare. E di darle da mangiare, che forse era anoressica, era denutrita, e non si sa, che poi tra l'altro non l'abbiamo visto, ma dal capo della sinagoga poi diventa il padre e compare anche sta madre. Quindi viene umanizzato questo genio. Dargli da mangiare è l'alimento, in questo caso mi piace fare riferimento alla parola. Non trattarla più come bambina, non dargli più il latte, ma come dice Paolo: io vi do il cibo solido, io vi do il cibo solido, e quindi mi tratto da persone adulte. E allora significa trattare gli altri da persone adulte e dargli la parola. Vi ricordate quando gli apostoli erano con Gesù e tutta la gente veniva perché c'era tanto da fare, e non avevano nemmeno tempo per mangiare. Tempo per mangiare lo trovavano, anche trovavano il tempo per andare a fare la spesa. Vi ricordate la samaritana? Lasciano Gesù da solo, vanno in paese a comprare da mangiare, figurati, l'avevano. Non avevano più il tempo per pregare, per alimentarsi della parola. Quindi dar da mangiare agli altri è proprio questo alimento della parola. E qui, in conclusione, veramente io benedico la fraternità e la famiglia Chevalier, chiamiamola come vogliamo, che dal nord al sud, in questo lockdown, in questi 70 giorni, ha alimentato il suo popolo. Ma secondo me questa è una delle più belle testimonianze che abbiamo ricevuto. Dal mattino alla sera ci sono preghiere, e poi è un impegno anche giornaliero. Paolo e già hanno cominciato il rosario, sono 70 giorni che lo dicono ogni mattina. Guarda che penso che non è, hanno pure il lavoro da casa, famiglie, cose, e anche da Frosinone, le cose. Ma dico questo perché è stato il primo, quindi i primi che hanno. lavorato, tra virgolette, di più. Ma è bello, questa, ecco, dategli da mangiare, e questa fraternità, malgrado non la presenza fisica, ha ricevuto un alimento di tutti i tipi di preghiera, come alla mattina prendi il latte, a pranzo mangi la pasta, la sera mangi il petto di pollo, quindi dalla coroncina angelica, alla coroncina della Divina Misericordia, al Rosario di Maria, alla lettura della parola, al Grazie Gesù, alla messa e più tutte le preghiere serali, comprendendo anche la preghiera del cuore, la preghiera di lode, la preghiera in lingue. Io veramente, quando ci penso, in questo caso ci ho pensato in questo Daniel, rimango edificato, perché veramente qui non è più una cosa umana, qui è una cosa divina, e ringrazio il Signore per questa realtà, che non è più una realtà umana, ma una realtà divina, e qui perché è il Signore che ha ispirato tutti, anche gli incontri biblici. Ho visto l'incontro biblico, che per me è un orario un po' difficile, l'incontro biblico di Shema Israele ieri, quindi veramente c'è di tutto e di più, per tutti i gusti. Dategli da mangiare, e noi abbiamo mangiato questo. Grazie Gesù per tutto questo. Allora iniziamo la preghiera come di consueto con i 10 minuti di Gesù grazie. Vi ricordo che va fatto con il naso, respirando nelle tre modalità, lento e profondo, ricordati Roberto, lento e profondo, che venga a vedere di nuovo, lento e profondo, poi lento e superficiale, e poi veloce e superficiale.